L'argomento della serata è un argomento che metterebbe sull'attenti anche dei giganti, perché si tratta di Vitiello, che tra i filosofi italiani viventi è senza dubbio una meraviglia assoluta. Il tema è non dividere il sì dal no. Il tema sarebbe quello di ripensare, per chi ha seguito questi seminari sa che ripensare al rapporto fra filosofia e narrazione e racconto, tra filosofare e narrare, ecco, sa che è stato un tema che è tornato tante volte a galla. Ed è un tema che andremo proprio a vedere, seguendo Vincenzo Vitiello, andremo proprio a vederlo nella sua nascita, narrando quindi come la filosofia ha provato a disgiungersi dal mito, dalla narrazione. E in questo disgiungimento ha voluto rilanciare una narrazione filosofica. E quindi reinventando dei topoi, dei luoghi, del narrare. D'altra parte questo tema diventa di eccezionale interlocutorietà per la nostra attenzione, perché siamo in un mondo che non ha più la fiducia nella narrazione. Sono dei luoghi ormai classici che è finita l'epoca delle grandi narrazioni, dei grandi racconti. La gente deve consumare, insomma, deve stare sul pezzo, si suol dire così. Non si deve distrarre, non si deve distrarre. Le narrazioni esigono tempo, tempo d'ascolto. Implicano un ascolto particolare. Chi è detto al mercato invece deve sapere che ogni attimo batte su se stesso, ogni attimo è per un consumo di sé. E se uno si distrae dal consumo, dopo il risentimento, avrei potuto godere quell'occasione, mi sarei potuto fare quel tuffo, faccio per dire, e invece non sono andato in piscina, e così via. Ognuno si accorge che la dovizia dell'offerta è eccedente, i propri stessi mezzi e modi di godimento. E infatti siamo tutti strutturalmente risentiti. Il risentimento sarà un tema di questa serata, perché un conto è il risentimento, quindi perdere il tempo in un non ascolto, di una non narrazione, perché il risentimento non ascolta la non narrazione, è una cosa pazzesca, quando invece il gioco sarebbe quello di tornare da capo. Tornare da capo a tal punto che mi sono imbattuto in uno scritto di Tullio De Mauro, questo è solo un piccolo incipit, che cos'è una lingua? E a questa domanda dà una risposta che va avanti lungamente, io vi leggo solo proprio così, insomma, una battuta che comunque tornerà fuori nel farsi del discorso, perché pare che noi ancora prima di nascere, e comunque appena nati, avessimo già l'apparato uditivo perfetto. E dunque, con tutti i neuroni già pronti, vi dicendo, e questa perfezione dell'udire, dell'ascoltare, precede la vista. Non è una cosa di poco conto questa, perché entro le prime 36 ore addirittura, il neonatino, la neonatina è già in grado di decodificare la voce della madre, la lingua materna e così via. Ecco, vi vorrei leggere qualche battuta che rimane come dire una pietruzzola che ci dice però come l'ascolto che precede la stessa vista e precede i segni che disegnano il logos, che disegnano la ratio, tuffa il racconto, la narrazione, proprio in un prius, in una precedenza pressoché assoluta. Per quanto riguarda l'ontogenesi, quindi proprio come si forma tutta l'essere dell'ascoltare, bene. Per quanto riguarda l'ontogenesi, l'acquisizione individuale delle capacità linguistiche, gli ultimi 20 anni del Novecento hanno portato rilevanti novità di natura sperimentale. Uno psicologo di origine argentina, Mahler, a partire dagli anni Ottanta, con esperienze poi replicate, ha gettato nuova luce sui primi passi che bimbe e bimbi compiono sulla via del linguaggio. Ho detto Mahler prima perché è evidentemente il grande compositore, che a me fa impazzire, ma è Mahler, è vero, quello di cui stiamo parlando. Questo era, ve lo dovevo. Quindi adesso lo leggiamo come si deve, Mahler. Mahler ha integrato le analisi osservative che possedevamo sui primi mesi di vita, con analisi anche elettroencefalografiche sulle prime ore, più esattamente sulle prime 36-48 ore. Nel giro delle prime 36 ore di vita si è visto che i neonati sono in grado di fare qualcosa che ci appare straordinario. Mentre la vista è ancora incerta, l'udito è neurologicamente già maturo in fase prenatale e alla nascita. Tipo, che bello, noi sentivamo prima di nascere i racconti, le narrazioni, le sentivamo prima, prima di vedere. Esposti a udire la voce della madre che parla la sua lingua, la voce della madre, secondo, che parla un'altra lingua, diversa, e una voce straniera, la voce di un estraneo che parla la lingua prima della madre, ecco i tre casi studiati. In 36 ore i piccoli, lo abbiamo visto studiando nelle reazioni di piacere, maggiore o minore, stabilizza una precisa graduatoria. Al primo posto viene la voce della madre che parli e continui a parlare la prima lingua che il piccolo ha inizialmente udito, cioè la lingua materna. Al secondo posto viene non la voce della madre, ma la voce anche di estranei che parlano quella lingua materna. Al terzo posto la voce della madre quando parla una lingua diversa dalla prima. In altri termini, la fisicità vocale della madre è, per così dire, scavalcata dall'apprezzamento della prima lingua. Mai come in questo esperimento risultano motivate locuzioni rutinarie come lingua prima, mutter spreche, e via dicendo, lingua materna, seconda lingua, e via dicendo. Naturalmente il piccolo è ben lontano da un livello in cui può dirsi che conosce la lingua, ma certo comincia a riconoscerne le realizzazioni, a riconoscerne il ritmo, le modalità intonative, le scansioni. Comincia dal riconoscimento globale di queste a orientarsi nel complesso lavoro dei mesi seguenti, in cui si intrecciano lo sviluppo delle capacità di stabilire e differenziare rapporti affettivi, relazioni, dicendo, ho parlato di lavoro. Non si considera eccessivo il termine. Jean Piaget ha spiegato magistralmente che, sia pure per fasi un po' successive dello sviluppo linguistico, che per bambini e bambine è un vero primo lavoro arrivare a foggiarsi imitativamente gli strumenti, parole, espressioni che aprono la via all'interazione sociale, alla comprensione delle cose. Oggi sappiamo che questo lavoro comincia nelle prime ore di vita. È l'inizio e si noti l'ascolto, ciò che diciamo ricezione, ed è la discriminazione uditiva, quindi viene al primo posto l'ascolto. Ma prima ancora di questa, come bussola per orientarla, per il piccolo, c'è la discriminazione tattile. Ne parleremo il prossimo anno, se Dio vuole, del tatto. Non li metangere, così si chiamerà il seminario. Sempre se Dio vuole. Dio è morto, quindi è un bel problema, questa è un'espressione molto inquietante questa. Il bisogno di alimentarsi e sopravvivere lo guida sulla via di imparare a discernere ritmi e toni nella voce di chi lo accudisce da prima e in poche ore è spinto a fidarsi di di questi ritmi e toni più che dell'impronta vocale materna. Vabbè, poi dopo verrà il periodo della lavazione, dove il bimbo, la bimba, si ascolta, impara ad udirsi. Siccome abbiamo parlato, ecco, abbiamo parlato della narrazione, io vi presenterei qualche pagina di Non dividere il sì dal no tra filosofia e letteratura. Un tentativo, sarebbe il titolo della serata, un tentativo di pratica narrativa in filosofia. Il compito è quello di narrare filosofando o di filosofare narrando, non sono la stessa cosa. I termini sembrerebbero gli stessi, sono due coppie diverse fra di loro, forse sì, forse risulteranno chiare, via via. Per Vitiello, ma prima ancora che per Vitiello, per Platone, prima ancora che per Platone, per Parmenide, il Sophos di Elea, il terribile sapiente di Elea, bellissimo, alto, bianco, quando venne ad Atene, quando il piccolo Socrate lo conobbe. Fin da Parmenide la narrazione contiene la contraddizione, e questo è il problema, e questo è il problema. La contiene a tal punto che è ineludibile. Narrare è sempre contraddire, contraddirsi. Ogni parola, che non sia una parola pura, è una parola che si contraddice, si dice contro. Però è anche sempre, in questo contraddirsi, il luogo dell'incontro. Il contro c'è sempre, insomma. Il contro c'è sempre. C'è nella misura in cui inizia la voce. Questo è un bel problema, questo è un bel problema. Dunque il bimbo, la bimba, è fin dalle primissime ore già tutto apparecchiato ad udire, e in questo suo udire c'è la contraddizione. Ode nella contraddizione, ode la contraddizione. È talmente evidente per il sapiente di Elea che le parole non sono le cose, che le parole non sono mai identiche a sé, ogni volta che si pronunciano nel tempo. Se io dico due volte mamma, lo dirò in due secondi o in due minuti diversi. C'è già una diversità. La stessa parola la dico in un contesto diverso. La stessa parola la posso dire sussurrandomela, oppure ingiungendomela. La stessa parola cambia radicalmente. Sia il vostro parlare, dice Matteo 5,17, che nella introduzione, rivolgendosi al lettore, Vitiello menziona, sia il vostro parlare, sì, sì, no, no, punto e virgola. Quello che c'è di più viene dal maligno, 5,17, viene dal maligno. E più avanti dice 5,45, il padre fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa splendere sui malvagi non meno che sui buoni, non meno, non di più, non è che perché uno c'è una grazia, però non meno. Dunque, di fronte a Dio, la contraddizione nelle cose. Piove sui giusti e sugli ingiusti, non meno, ci mancherebbe altro. Tutto ciò che è di più del sì sì no no, pretenderebbe che cosa? Pretenderebbe solo il sì e non il no? Pretenderebbe un Dio che non contenesse anche, e lo vedremo dopo, in un'altra opera di Vitiello, che non contenesse anche il nihil, anche il non, il non, come la morte, sono il luogo della contraddizione. Attenzione bene, sono proprio il luogo per il non, il nil, il non essere. Ecco. E ci stiamo avvicinando a che cosa? Ci stiamo avvicinando alla narrazione di come parte il Parmenide, questo dialogo meraviglioso, terribile, durissimo di Platone. Ma prima vi avrei proiettato, vedete, adesso qua non posso neanche farvi vedere, ci sono delle frasi che vanno in salita, tanto è per rendere in modo visibile l'arduo del concetto. Ecco. Altre che vanno in discesa, per rendere, come dire, lo scivoloso, lo sdrucciolevole, quindi non è meno pericoloso, anzi forse è meglio andare in salita che scivolare in discesa, non lo so. Dipende da quanto, dalla dotazione che uno può avere o non. Se uno è ossuto, sarebbe sempre meglio che non cadesse, perché le ossa forano la pelle. Quindi la bussola dell'ascolto, è una bussola che ci vorrebbe fare, andrebbe a oscillare tra il sì e il no, tra la pausa che c'è nella contraddizione, lì in mezzo, nella membrana timpanica che fa sì che un lato del timpano non è l'altro. Un lato guarda l'esterno, l'altro sente l'interno, riceve già il contraccolpo del martelletto, è già in relazione di consecuzio, è un'altra cosa, non è la stessa. Non è questa una sottilizzazione. In un seminario sull'ascolto è importantissimo, ogni volta, come dire, assaporare e ascoltare modi diversi di questo benedetto timpano. Ecco. C'è anche una magia nel farsi incontro delle parole. Le parole incontrandosi producono altri significati. Qualcosa che non è né nell'una parola né nell'altra, come due che amandosi fanno un bimbino, una bimbina. Ecco, faccio per dire. Solo perché si danno la mano, tac, mentre si danno la mano, ecco lì in mezzo nasce un pargoletto. E come no? Nelle fiabe queste cose sono scontate. E le fiabe sono narrazioni. E nella narrazione c'è la contraddizione. Ecco. A uno fa piacere che il bimbo nasca in questo modo, ad altri no. C'è sempre il sì e il no, ma nella stessa fiaba, nello stesso darsi la mano, attenzione bene. Ecco. C'è sempre una pluralità dentro la stessa identità. Dopo vi vorrei leggere un dialogo brevissimo, ma non so se ci arriveremo, di Vitiello, fra lui e Bruno Fort, un teologo fra i più importanti viventi in Italia oggi, attenzione. Il nocciolo di questo dialogo è proprio questo. Per Vitiello, nella identità c'è la contraddizione. Parliamo di Dio, diciamo che Dio sarà... Tutto diverge, tutto trascorre, tutto muta, pantarevi dicendo, ma Dio almeno lo lasciamo stare, vero? Lo lasciamo identico a sé per un po'. Ecco, no. L'identità è sempre differenza. L'identità è tale solo nella differenza. Solo differenziandosi. Non sarebbe tale altrimenti. Ma come? E qua vedremo dopo alcune prelibatezze concettuali, alcune prelibatezze concettuali. La pluralità abita l'identità e la vitalizza, la rende vitale.
Ma com'è possibile discriminare il diverso allora se tu non sei identico?
Com'è possibile discriminare il diverso se tu non sei identico? È perché non ti va di essere non identico, è perché mal ti sopporti, è perché non ti accetti. Hai dei modelli che tu metti fra te e te stesso, in base ai quali una parte di te deve essere assolutamente imputata. Se uno fosse in pace con se stesso fino in fondo non discriminerebbe nulla. Come fai a discriminare se sei in pace? È perché siamo violenti. ma dentro di noi. Ma forse conviene mettere qualche pietruzza in più, questa è una risposta affrettata ancora, bisognerebbe, come dire, costruirla. Ho cercato, scrive Vitiello, subito, subito, quindi proprio al lettore, presentando il testo, ho cercato, scrive, la contraddizione, di dirla con un dire fedele a se stesso. Ma pensate che cattiveria, arrivare a dire che io sono fedele nella contraddizione, sono fedele alla contraddizione. Questo è un capolavoro, perché va avanti con queste dolcezze che sono acute, Ho cercato di dirla con un dire fedele a se stesso, senza dividere il sì dal no. Dunque, bisogna far sì che l'identico A è uguale ad A. Io sono io, Dio è Dio. Guardate che Dio non è un esempio, come dire, irriverente, ci mancherebbe. Si arriva lì, che uno voglia o no. O si parte da lì, che uno voglia o no, Fare sì che l'identico e il diverso possano stare insieme senza che l'uno automaticamente elimini l'altro. Questo è il problema. Questo è il problema della narrazione filosofica. Ma così come ce la viene a raccontare Parmenide. Ce la racconta in un modo talmente, tra virgolette, vero, da sapiente qual è, che ci fa innamorare dell'opposto, e cioè dell'identico, tant'è che poi passa la storia della filosofia Parmenide come colui che ha fondato l'identità assoluta. L'essere è e non è possibile che non sia, il non essere non è e non è possibile che sia. Quindi il principio di non contraddizione. La verità è che nel Parmenide sostiene l'opposto, sostiene che tutto è contraddizione, solo che ti fa venire una voglia tale della non contraddizione che alla fine passa la storia, quell'altro filone. Bene. Ma questo è il pensiero più vecchio della filosofia, questo è il pensiero originario della filosofia. Vogliamo raccontare? Vogliamo vedere come la filosofia si stacca dal mito? Bene, il mito è contraddizione. E la narrazione è contraddizione, accetta tutte le movenze, il divenire del discorso. La narrazione è fatta di pagine e pagine, è fatta di situazioni e situazioni, e uno ascolta, grazie. Bene, la narrazione quindi l'ha dentro di sé, la diversità, la diversificazione e l'uso plurimo delle parole, anche l'uso contrapposto delle parole, ce l'ha in sé, la comporta. Narrare comporta la contraddizione. L'ascolto delle controparti è fecondo laddove mantiene il dire contro come possibilità di incontro. Altrimenti l'incontro diventa buonista, diventa paternalista, o maternalista, come vi pare, diventa, se l'incontro non mantiene dentro di sé lo scontro, il contraddire, la possibilità, sì, io ti ho sposato, però non mi va che tu mi tratti così, insomma, come potrebbe andarmi? Le controparti devono trovare l'incontro, le controparti, ma rimanendo controparti, se non rimangono controparti non c'è incontro. Il contro dell'incontro è sfocato, tutto si sfoca. Noi facciamo una fatica terribile a pensare questo pensiero, lo ripeto, l'ho detto all'inizio, lo dirò un po' come un ritornello perché è importante, perché facciamo così fatica ad accettare questo? Perché diamo a mucchio alle relazioni subito, come c'è la contraddizione? Ma perché dobbiamo godere? Che ragionate, godietaci, questo è l'imperativo. Dobbiamo essere sempre disponibili noi. Abbiamo come la sensazione euforizzante fino a un certo punto, depressiva invece. Che cosa? Euforizzante per il mercato, ma depressiva per la nostra psiche, per la nostra anima. Che siamo alla frutta, siamo già alla fine. Oh! noi occidentali, ma giovani o non giovani che siamo, attenzione bene, respiriamo queste tossine nell'aria, perché è il sistema che ce le dice. Che noi stasera ci stia qua a pensare, ascoltare un filosofare narrando, o un narrare filosofando, vedremo alla fine, mi piacerebbe sentire quale è il vostro giudizio, se ha prevalso l'uno o l'altro, in che rapporto sono state le due cose, le due misure. Ma voglio dire, è evidente che uno si chiede, ma io potrei andare a un film, magari a un film horror, provando andando in pelle d'oca di continuo, con i peli dritti tutta la sera, a orazze. Oppure potrei andare a vedere, non so, un film comico, sbellicarmi dalle risa, ma scherzate, sto perdendo delle occasioni. In contemporanea mi si porgono un ventaglio di opportunità e di occasioni. Ma non mi si porgono alla mia libera scelta, balle, al mio risentimento mi si pongono. Ed è questo il punto dell'iceberg, al mio risentimento. Perché il fatto che io non possa mai totalizzare il totalizzabile del godimento, questa è la spada di Damocle che abbiamo sempre fra cuppa e collo e che ci rende depressi e tristi e non liberi. Soprattutto non rivoluzionari, non dignitosi, non creativi. Oh, abbiamo sempre paura di perdere più di quello che guadagniamo facendo qualsiasi gesto che deroghi dal conformismo. Conformismo è il mercato, attenzione. Conformismo non è una cosa brutta, è l'opulenza della ricchezza che si offre sempre totalmente davanti a noi. Questo è, attenzione, non va sottovalutato questo, per comprendere che cosa. Per comprendere che ci tendiamo a lasciarli cadere i rapporti, le relazioni, cioè le narrazioni. Oh, attenzione, bene, una relazione solo perché uno si rapporta a un'altra persona qui dentro stasera, durante l'intervallino o quando vuole, è già narrazione, pone già in essere un racconto. Ecco, può andare a casa e scriverlo, può ricordarlo domani. Non c'è una persona che vi è cara e tu anni gli dite, oh, ma sai che ieri sera e via che parte un racconto. Benissimo. Ma bisogna crederci, ma bisogna dare i nomi alle cose, bisogna avere la dignità dei propri sentimenti. Il mercato vi toglie questa dignità, perché se un sentimento o un chiavistello, o una rotaia, o un'etica, o una moralità. Ma scherzate? Oggi dire a uno, ma tu sei un essere troppo morale, ma anche senza il troppo, è un'offesa, quando invece è l'unica salvezza del mondo. Non c'è altra salvezza, non ce n'è un'altra, attenzione, che credere fino in fondo al proprio sentire e alla possibilità di trascriverlo, di tradurlo, di narrarlo questo, ecco, di tradurlo, abbiamo parlato della traduzione, dentro di me devo già essere traduzione, dentro di me devo già raccontare i racconti, le narrazioni, altrimenti c'è poco da fare, cioè non c'è niente da fare, altrimenti siamo già come ci vuole il mercato, siamo degli individui punti terminali, siamo dei punti terminali. Quindi ognuno è di un individualismo spietato, senza pietà, senza, non ci vuole neanche di religio. La pietà è ancora prima della religio. La religio potrebbe anche far sistema della pietà, ma la pietà viene anche prima, attenzione. Ma apriamo, ecco, la narrazione. Allora, andiamo a vedere come una penna meravigliosa. Come parte? In viaggio verso Atene. Vi leggo la prima pagina. Dove il nocciolo più duro della filosofia, in assoluto, la contraddizione, implicita nella parola, che è contra dictu, ogni dictu, è intimamente, intrinsecamente, se lo dici, parliamo della voce, una volta che lo nomini, se non lo nomini non lo so, ma una volta che lo nomini è già contraddizione, perché può già essere percepito in modo diverso da uno e dall'altro, ma anche dentro di sé, una parte di me gode di quel che sto ascoltando, un'altra parte un po' resiste, tipo ma dove mi sta portando? Ecco, contemporaneamente le stesse parole vengono diversamente all'interno della medesima anima, bene. Dunque, il discorso più antico della filosofia, il problema più grosso, ciò che costituisce la filosofia, qua tali, in quanto filosofia, parte proprio così, nella sua analisi. Perché prima c'era la sapienza, che è un'altra cosa. Non era breve il viaggio da Clazomene ad Atene, ed era pericoloso. Bisognava attraversare da una costa all'altra tutto l'Egeo. Ma la piccola polis, fondata sulla sponda asiatica del mare greco, a est di Chio, poco più a nord di Efeso, la patria di Eraclito, l'oscuro, era città di filosofi. E non solo per aver dato i natali al grande Anassagora. Altri cittadini di Clazomene avevano affrontato e affrontavano i pericoli dell'Egeo pur di ascoltare discorsi filosofici nella città sacra a Pallade Atena. C'è chi appunta, noi siamo qua, c'è chi si alza da casa e va ad ascoltare dei discorsi filosofici. Oh, voglio dire, ma scherziamo. E questa cosa qua parte 5 secoli e mezzo prima di Cristo, nel 6° secolo avanti Cristo. Certo erano filosofi minori, i più, ma filosofi, anche quando non pronunciavano parola e solo ascoltavano. Provate a pensare anche a questa frase. Faccio filosofia più a dire una cosa o ad ascoltarla. La seconda. Tant'è che il diritto, insomma, è un diritto di dire, è perché uno deve aver ascoltato. Altrimenti è meglio che si taccia. Quali silenziosi pensieri e profonde domande devono aver ospitato le loro menti e i loro cuori, se seppero custodire nello scrigno della memoria gli inquietanti dialoghi che avevano ascoltato e che erano stati loro soltanto narrati? Perché qua adesso vedremo, c'è un gioco pazzesco, di bocca in bocca, di narrazione in narrazione. Platone fa un gioco sporchissimo, attenzione bene, sembra che dia lustro a rievocare questo, a ritornare da quello, il quale, amico di quell'altro, aveva avuto la possibilità di ascoltare un terzo e così via. Sembra quindi che crei tutta una scenografia, Platone fa sempre così, fa sempre il teatro del pensiero, ma è il teatro che deve subentrare al mito, deve essere più bello di Omero. Questa è un'idea fissa che ha Platone, non c'è dialogo che non abbia tutta una costruzione scenografica, bellissima. Bene. Ma in verità tutto questo cosa fa? Toglie il valore alla narrazione. Platone ha già fatto una scelta di campo, ahimè, però essendo un genio assoluto, mette il dito nel luogo del problema. Infatti sentite, dice, li avevano solo sentiti narrare, il tempo degli uomini che al più concede il riparo della memoria al nuovo originale ha cancellato anche la lieve traccia dei loro nomi. Non di tutti però, di uno almeno abbiamo ancora notizia. Si chiamava Cefalo, bello Cefalo è il capo, testa, Cefalo, bene. Si chiamava Cefalo, che testa. E a lui dobbiamo il racconto di un celebre dialogo svoltosi fuori le mura di Atene tra Parmenide, Zenone e il giovane Socrate. Attraverso le vie misteriose del pensiero che intrecci i ricordi con l'immaginazione, questo dialogo è finito nella pagina di Platone, dando vita a quel testo che reca nel titolo il nome del più inquietante sofos della Grecia classica. Non lo nomina neanche, ovvio che Parmenide. E raggiunto ad Atene direttamente da Clazomene il nostro Cefalo, avendo compagni alcuni concittadini, veri filosofi, virgolette, scrive Platone, veri filosofi. Ancora una volta chi porta dentro di sé il pensiero è vero filosofo, perché risuona dentro il pensiero. Nell'agora si imbatté in Glaucone e Adimanto, sono i due fratelli di Platone. Fate bene sentire. Allora, ricordatevi la successione per capire come alla fine uno è indotto a dire, insomma, allora, impossibile sapere perché poi si sono detti Parmenide, Zenone e il giovinetto Socrate. Tutti questi passaggi, cioè, penserebbe quasi, è penalizzante. Allora, si imbatté in Glaucone di Manto, che già da tempo conosceva. A loro chiese notizie di Antifonte, qua Antifonte, loro parente per parte di madre. Desideravano lui e i suoi compagni incontrarlo e farsi raccontare quel dialogo tra i tre filosofi del quale non si era spenta la fama. pur essendo avvenuto molti anni addietro. Adimanto fu ben lieto di far loro da guida, non mancò tuttavia di avvertirgli che Antifonte, che da giovane si era volta alla filosofia, oramai da tempo dedicava le sue cure solo ai cavalli, e non aveva fatto una scelta errata, perché già quei tempi erano tempi bui. I cavalli sono più stabili degli uomini, hanno quattro zampe, poi se uno ha visto un cavallo, sono gran belli questi cavalli, cioè, sono, cioè, basta toccarlo un cavallo per capire, eh? Non so chi preferirebbe toccare un uomo o un cavallo. Io a volte nella mia femminilità mi sono posto a questo enigma. Antifonte si mostrò dapprima esitante, al dialogo egli non aveva partecipato, non aveva partecipato, ma allora... Allora, Cefalo, attraverso Adimante e Glaucone, chiedono di Antifonte, ma Antifonte non aveva mica partecipato, da allora? Quel che sapeva gli era stato raccontato molto tempo dopo l'evento, sentite bene i dettagli, molto tempo dopo l'evento, da un discepolo di Zenone, Pitodoro. Ecco allora, siamo finalmente, arriviamo a Pitodoro. La discussione inoltre aveva toccato molteplici argomenti, era tanto difficile riassumerla. Alla fine però cedette alle insistenze degli amici, il suo racconto fu molto ricco e dettagliato. La cura dei cavalli non gli aveva fatto perdere la memoria. Ecco qua la macchina che sta costruendo Platone. Una macchina teatrale, scenografica, tutt'altro che, come dire, indifferente. Ogni volta che Platone scrive, e scrive per il pubblico, perché si è letto quel che scrive, è evidente, non si scrive perché non si è letto, anche uno che fa un diario segreto, nella sua doppiezza, spera sempre che un domani qualcuno degno, ecco, all'altezza, lo prenda in mano, e provi le medesime emozioni. Ecco. Dunque, è una scrittura esoterica rivolta al pubblico questa, e quindi tutte queste possono anche essere, come dire, dei veli, dei veli. Il Parmenide di Platone si presenta, sembrerebbe finita la narrazione, ma vi leggo ancora tre righe di Vitiello. Il Parmenide di Platone si presenta così nella forma di un racconto di racconti. Ma qual è il vero tema del dialogo? Due battute, quelle finali, due battute. È il giovinetto, è Socrate, che avendo ascoltato Zenone che parla, e che parla della contraddizione, ogni parola è in sé contraddizione, porta dentro di sé la contraddizione, solo perché la nomini, la voce è sempre contraddizione. Ma contraddizione, capite bene, diventa quel contra, e poi dopo c'è la barra, dizione, e il timpano, perché infatti anche la barra è obliqua, il timpano, capite bene, in una parola solo perché viene pronunciata risuona in sé, lei in se stessa, ma non è più identica, allora attenzione bene, questa risonanza è già in un tempo, in un luogo diverso, in una faccia timpanica o nell'altra, bene. Allora Socrate prova, dopo che Zenone ha sostenuto questa tesi, prova a obiettare. È giovinetto. E attenzione bene che Socrate sostiene l'idea di Platone, quindi voglio dire, e Platone qua si autoflagella fino alla fine, perché vedremo come finisce. Bene. Che c'è di strano, obietta Socrate, vero? Che c'è di strano e di straordinario nel fatto che ogni cosa partecipi del simile e del dissimile, dell'uno e dei molti, della quiete e del moto? Che c'è di strano? È sotto i nostri occhi, noi lo vediamo sempre, no? Non è forse molteplice il mio corpo e insieme uno? Ma vedi, qui ho due occhi, non è mica uno. Ho una vista e ho due occhi, ecco. Ho due occhi e ho un corpo, sono uno e molteplice contemporaneamente. Non è forse molteplice il mio corpo? È uno. Non ha forse una parte destra e una sinistra? E la testa? E le braccia e le gambe? Eppure è un corpo, distinto come tale dagli altri corpi. straordinario e meraviglioso sarebbe poter mostrare che l'uno come tale è molti. Non che nell'uno c'è la compresenza di molti, ma che l'uno in quanto tale è molti. Il simile in quanto tale è dissimile. La quiete in quanto quiete è immoto. Questo sarebbe straordinario, ma è proprio quello che invece andrà dimostrando in modo vittorioso Parmenide di Elea. Parmenide prende la parola e dimostrerà proprio questo. Parmenide già vecchio, bianco, i capelli, bello, nobile d'aspetto, tutte note di Platone nel Parmenide, prova ammirazione per l'ardore filosofico del giovinetto Socrate. Eppure, sotto le sue critiche, la dottrina delle idee si dissolve. Non c'è obiezione di qualche rilievo mossa in seguito anche dai critici più severi a tale teoria che già non si trovi nel Parmenide e svolta con una radicalità che non teme confronti. Il molto giovane Socrate resta muto. Oh, attenzione, per uno che si addestri alla sapienza, perché doveva ancora nascere la filosofia, evidentemente, quindi c'era la sapienza. Per uno che si addestra alla sapienza, restare muto, senza racconto, vuol dire, senza ascolto e racconto, senza narrazione e udizione, è la morte. È la morte. E per me è un'idea, cioè, voglio dire, quando c'è di mezzo la sapienza, non la verità, perché la verità viene con la filosofia, ma la sapienza, non ci si ferma mai. Mai. Infatti dice, che farai dunque per la filosofia? Dove ti volgerai se non risolvi questi problemi? Qua ti voglia. Tu credi di poter avere a priori l'idea di cane, l'idea di bellezza, l'idea di onestà, l'idea di uxoris, che ne so, di moglie, ecco. Tu credi l'idea pura, identica a sé, iperuranica, dunque, non toccando il tempo, lo spazio, fuori dalla narrazione, vera, ecco, assolutamente vera, indiscutibilmente vera, perché non c'è discussione nel mondo delle, c'è dialettica, non discussione, c'è collegamenti sotto la corona del bene. Con la B maiuscola. Che farai dunque per la filosofia? Dove ti rivolgerai se non risolvi questi problemi? E Socrate, non mi pare proprio di saperlo. In questo momento, almeno. Ecco, questo almeno è ciò per cui non muore, perché altrimenti, benché giovane, sarebbe morto. Invece questo almeno gli lascia forse, come dire, il filo di una... fammi crescere, cioè ci devo pensare ancora, eccetera. Ho diritto a pensarvi, a pensare ancora. Dunque, qual è così posto il problema? Accidenti, no, non è possibile. Qual è così posto il problema? Il problema è che le parole che noi parliamo sono come semi piantati nei giardini di Adone. Questa è un'immagine che Platone tira fuori in diversi dialoghi, anche nel Parmenide, nel Fedro, e vi dicendo. Dunque, sono dei semi, sono delle adonie. E sapete bene che Adone non è diventato adulto, perché era nelle braccia di Afrodite, e quindi conosceva tutte le dolcezze afrodisiache, appunto. Ma come esce per fare il maschio? Il cinghiale lo azzanna mortalmente e muore. Chiuso, muore. Quindi dura un'estate, dura una primavera, dura una stagione. Ecco, non durano i discorsi, non durano i racconti. Eppure non c'è concesso altro che i racconti. L'alternativa sarebbe che cosa? Bloccare tutto. Bloccare tutto. E morire. Essere già immortali, della immortalità o degli dèi o dell'iperuranio. Qual è il segreto del mondo delle idee, dell'iperuranio? Che l'atto precede la potenza. Questo è un segreto. ce lo dice con queste parole il discepolo di Platone, Aristotele, dice: per pensare secondo verità, logon didonai, per dare giusta ragione al discorso, per rendere giustizia del discorso, bisogna che l'atto preceda la potenza. Cioè bisogna che la forma, il modello, l'identità sia a monte, intatto, in sé, qua talis. Allora dopo tu hai un metro, hai una misura e il tuo procedere rende conto. Altrimenti non rendi conto. Non rendi conto. Vitiello dice, in capitoli successivi, dice bisogna fare i conti con il logon di Donai, col rendere giustizia della ragione e del discorso e della parola. Ma secondo Aristotele, ma questo in fondo toglie credibilità al divenire, toglie verità ai discorsi. Sembrano veri, ma sono sempre, come dire, sprezzabili. Sono semi nei giardini di Adone. Non hanno tenuta, non hanno tenuta. L'alternativa è il prospettivismo di Nietzsche. Vitiello dice: noi siamo di fronte a questo dilemma oggi, il nostro pensiero. E il prospettivismo di Nietzsche è capovolge semplicemente Aristotele, perché sono molte di più le pagine che Nietzsche lancia contro Platone, il cristianesimo e via dicendo, l'idealismo, ma Nietzsche ha sempre d'occhio Aristotele, non lo perde mai di vista. Stessa cosa Heidegger, discepolo di Nietzsche, sempre Aristotele hanno d'occhio, questo punto d'Aristotele, specificamente questo punto. E Nietzsche capovolge il gioco, dice che la potenza deve precedere l'atto, se vogliamo rispettare la vita, perché la vita è potenza, è potenzialità, è esuberanza, è narrazione, è contraddizione. La vita è sempre in contraddizione, ma sempre strutturalmente in contraddizione. Il prospettivismo sarebbe appunto questa è il noccio della filosofia di Nietzsche, il prospettivismo, ovvero è vero ciò che tu affermi tale, che fai valere, è la volontà di verità che importa, sono le forze che riescono a far valere quel discorso che lo rende vero, che lo rende più vero, cioè che dà valore di verità pro tempore, sempre per Nietzsche, a una interpretazione. Ecco, tutta interpretazione, il che non vuol dire che tu pensi in un modo e in un altro, no, tu pensi come me se io ho ragione, se io vinco, se io argomento di più, ecco, se io argomento meglio. Il prospettivismo non è così che un discorso vale l'altro, no? Il discorso che vince è il discorso vero, è un'altra cosa questo. Ma far vincere un discorso significa, attenzione, significa far che cosa? Significa però gettarsi in pasto alla tecne, questo ce l'ha fatto capire Heidegger, in pasto alla tecne, che è il discorso più forte, che è il discorso più forte, più complesso, che ha già vinto prima di porsi. Si pone perché ha vinto, altrimenti nessuno compra una cosa se c'è un'altra più funzionale, migliore, più efficiente, e via dicendo, nessuno. Ecco. Quindi se si pone è perché la sua volontà di volontà, la sua volontà di interpretazione, la sua volontà di verità, la sua volontà di vittoria è nel luogo vincente. Dunque noi siamo davvero affidati a che cosa? O a ripetere in modo liturgico una verità che non ha presa sulla realtà, o essere affidati alla legge del più forte, di chi appunto sa fare. Questo è il grosso problema che si pone proprio fin dall'inizio, tra una verità iperuranica che Parmenide massacra e decostruisce analiticamente e non rimane in piedi, perché non rende conto della vita e della realtà e delle esperienze, delle cose, e del divenire del tempo, e del dramma, e della vita e della morte. Non rende conto della vita e della morte. Viviamo già in mente dei, ecco, faccio per dire, oppure crediamo nella volontà di potenza, che può il discorso che riesce a imporsi. Non è l'atto, che precede la potenza e la potenza che precede l'atto. Sono le forze che precedono la verità e la rendono vera. Bene. Vitiello, con un atto di violenza estremo, andiamo, mi cade l'occhio sul dedo. Conclude in questo modo: né l'una né l'altra soluzione. Fatemi sentire se è un filosofo o no, questo benedetto Vincenzo Vitiello. Niente di tutto questo, dice Vitiello, alla filosofia, proprio in quanto logon di Donai, proprio in quanto ha il compito di dare ragione delle cose e dei logoi e delle parole e dei ragionamenti. Proprio alla filosofia resta il compito di dare ragione sempre di nuovo della sua impossibilità di dare ragione. Uno direbbe, zio Bo, che pesca magra, che raccolta, cioè, dopo tutte, questa è la fine del volume, vi ho fatto la fine, saltando però tutte le, purtroppo, è così, insomma, le narrazioni, quando davvero faremo filosofia narrando, ci vorranno 3-4 ore, cioè ci vuole uno con la sportolina, si fanno delle piccole pause, come quando c'era l'opera, si andava all'opera, durava 4-5 ore, uno si andava con le sue cose, con le persone che erano anche di piacere, insomma, ecco, non con gente odiosa, no, e proprio stava bene, stava lì, ecco. Oh, altrimenti non si può narrare, ci sono tempi diversi, la narrazione fagocita tempo, ecco, si nutre di tempo. Bene. Conclude così dunque: il compito di dare ragione sempre di nuovo della sua impossibilità di dare ragione è un compito non meno serio di quello di Platone, di salvare i fenomeni o di salvare le idee. Ecco qua. Non meno serio. In cosa consiste la serietà del dovere battermi per dare ragione sapendo che non posso mai chiudere il discorso, che non posso mai avere ragione definitivamente? Deve distinguere che cosa è che fa la teologia dalla filosofia, ecco, eh? Una parola, diciamola, la teologia, parlando le parole di Dio, parla parole che non accettano contraddizione, sono già vere prima di ogni discussione, sono vere a priori. L'annuncio della parola di Dio, che sia Yahweh, che sia il figlio di Dio che parla, che sia Maometto il profeta di Allah, la parola, l'annuncio della parola è un annuncio indiscutibile. È già accaduto prima l'evento della parola sacra. E se tutti rapporti a questo evento, partecipi del sacro, altrimenti peggio per te, la Geenna o l'inferno, peggio per te. Non accettano controversia, non c'è controvertibilità nella rivelazione, c'è incontrovertibilità, a priori. Altrimenti una religione non parte neanche come tale, cioè non ha neanche luogo a procedere. Non c'è discussione, non c'è dialettica, non c'è contraddizione nella parola rivelata. Il pericolo, scrive Vitiello, il pericolo maggiore per la ragione, la diapositiva aveva come titolo Tertium datur, punto esclamativo. Ecco, tertium, non tertium non datur. Ecco, com'è il principio di non contraddizione. No, tertium datur. Sentiamo quale tertium. Il pericolo maggiore per la ragione nel momento in cui scopre di non potere più dominare il mondo. La ragione non domina il mercato, lo sapete bene. Quando i politici fanno leva sul mercato, si sono già defilati dalla responsabilità etica morale di rendere ragione. È come un punto terminale del discorso, diventa rivelazione, pretende di avere il valore della incontrovertibilità, la logica del mercato. È una cosa abominevole per i filosofi, è la fine della filosofia, il mercato... O mercato o filosofia, eh? Attenzione, non c'è mica. Ecco, quasi tertium non datur. Ma qual è invece il tertium di Vitiello? Il pericolo maggiore per la ragione, nel momento in cui scopre di non poter più dominare il mondo, è quello di sentirsi vana, superflua, di potere e di dovere fare getto di sé. Ecco qua qual è il punto in cui noi battiamo in testa, come si dice dei motori quando impazziscono, batte in testa, dice il meccanico, come buttalo via, anzi dammelo, te lo riciclo, tanto batte in testa, cioè, il cilindro ha già tutti i segmentini intorno, che nome hanno? Consumati, e quindi si morsa. Il pistone si chiama così, avendo già tutti i segmentini consumati, per il calore si immorsa, e quello vuol dire batte in testa.
Con la grippa.
Quando siamo a sto punto, non batte in testa, grippa, ecco giusto, che è lo stadio subito dopo, ecco, grippa. Bene, attenzione, far getto di sé, questo è il problema. Noi siamo di fronte a questo muro pazzesco, demoralizzante, un muro che toglie circolazione alla voce, toglie circolazione, è proprio un muro come il muro di Israele in Gerusalemme, come il muro, sono muri terribili, non lasciano circolare, non lasciano vedere il tramonto, non lasciano giungere le voci, non lasciano che le lingue vadano da una parte all'altra, le lingue vivono di questo andare da un luogo all'altro. Le lingue si arricchiscono nel circolare, nell'essere ascoltate e nell'ascolto vengono ridate sempre diverse. La restituzione della lingua è una restituzione che è sempre un augmentum, la restituzione. Quando una lingua muore o deperisce, quando non circola, quando non c'è ascolto e quando non c'è il mio modo di averla ascoltata e il mio dirti, non c'è narrazione. Ecco. Tra la tracotanza della ragione che ha preteso di fondare scientificamente, razionalmente i fenomeni, il mondo, vedi tanto modo di concepire la scienza, che non è la scienza, tanto modo di concepire la scienza, sto dicendo, da un lato, e la follia di far getto della ragione in quanto superflua e non risolutiva, tanto siamo alla frutta, tanto il mondo è finito, godi finché puoi, grazie, se sei dalla parte del frumentone, meglio per te, goditelo sto frumentone, perché tanto ormai finisce anche quello, ecco. Tertium datum. Questo è il modo di porre il problema. È un infinito, perché non finisce, lavoro di decostruzione della ragione. Perché la ragione, decostruendosi, mostra sia i meccanismi di pretenziosità di bloccare il mondo dei fenomeni, sia impedisce perché è al lavoro, perché sta agendo, perché sta nella decostruzione creando, si impedisce che cosa? Il far getto della ragione. E noi non abbiamo alternativa, è una via stretta, è la cruna dell'ago, per tornare a parole bibliche, è la cruna dell'ago, ma non abbiamo altro da fare. Una frase molto bella è questa: il lavoro del lutto della ragione. La ragione, decostruendosi, lavora al lutto di sé, ma è un lavoro, attenzione bene, Non luttuoso, lavorare al lutto non è luttuosità, prepara la luttuosità chi non guarda davanti a sé la verità, sia da parte della ragione in quanto parte, perché la ragione prende sempre parte, fa sempre parte del gioco, gioca sempre con gli altri al gioco della verità, della potenza, dell'affermazione, eccetera. La ragione deve decostruire sé come parte del gioco. Di tutte le parti che la ragione ha avuto e pretende di avere, perché via via parteggia, è sempre partigiana la ragione, è sempre contraddizione e deve quindi sempre, ritornando, riflettendo su di sé, aprire, dispiegare le pieghe della propria contraddizione, del proprio aver preso parte, quella parte. Questo è il lavoro che aspetta il filosofo, questo è il lavoro che aspetta il pensiero, ed è un lavoro di una potenza meravigliosa, perché, attenzione bene, le parole dei filosofi hanno la malia di non essere riducibili al presente e all'attualità. Impediscono che l'attualità si accartocci su se stessa. Il male peggiore, quello che ci toglie energie, che ci toglie, credo, anche entusiasmo a pensare, a vivere, è che sentendoci dei punti terminali ci accartocciamo. E quindi prendiamo talmente sul serio l'attualità da credere che sia vera. Invece una narrazione che ci porta a 2500 anni avanti Cristo, no avanti Cristo, a 2100 anni fa, quindi che ci narra di Cefalo che se ne va da Clazomene fino ad Atene e via dicendo. Questa narrazione ci serve a sapere che il presente non è tutto, che l'attualità non è tutto e che quindi c'è dell'altro. Nel presente c'è l'altro. Ascoltiamo l'altro, il che vuol dire che prendiamo scarto, prendiamo differenza, prendiamo ironia rispetto al presente. Questa è la proposta. E questo è, chiudo con questa, abbiamo abusato, chiudo con questa frase. La narrazione della realtà deve poter muoversi liberamente fra l'esterno e l'interno del piano di sbieco timpanico del mondo. Ecco. Pensare in modo non ricondotta all'attualità riapre la vertenza del mondo. Ha un potenziale etico incredibile. Nessuno può sapere dove finisce un discorso che non si lascia ridurre all'attualità, che non si lascia spendere subito, che non è spendibile l'attimo dopo. La voce può solo divenire vera e la diventa circolando. Oggi, per esempio, da un lato all'altro del Mediterraneo. Ecco, per esempio, sarebbe molto bello, invece che ascoltare solo certi politici, ascoltare anche cosa stanno facendo dei popoli interi. Ecco, dare voce. Dare voce vuol dire ascoltare, e parlarne. Ecco. E questa è una cosa importantissima. È importantissima perché è filosofica, perché implica che non siamo alla frutta, perché vuol dire che ho fiducia nel mondo. Perché vuol dire che credo nel domani, in un avvenire. Perché allora le parole tornano a vivere, tornano a essere tali, ad essere degne di essere pronunciate, e mantenendo la contraddizione di incontrarsi. E l'incontro delle parole produce la realtà. L'attualità non è reale, non è reale. Non c'è filosofo che non l'abbia detto. L'attualità non esiste. Esiste un libro, esiste una poesia, esiste una voce che viene e ritorna e circola. Quello è reale. Noi stiamo parlando stasera di che cosa? Per capire cosa sta accadendo in Egitto, stiamo parlando di Parmenide di Elea, niente meno. E non è un prenderla troppo alla lunga. No, è essenziale. Più grande lo scarto rispetto all'attualità, più avrò la potenza di restituzione della voce, la dignità di restituirla in modo vero, la voce, e non falsato. Grazie.